Sia lodato Gesù Cristo. Come faccio tutti gli anni, anche questa volta volevo cominciare la mia riflessione con voi con un rincrescimento, che è questo. Non solo molti tra i cattolici non frequentano, non hanno a cuore la festa della Santissima Trinità, che dicevo all'inizio della celebrazione, introducendo la liturgia, è una festa importantissima che ha il pari soltanto con la celebrazione della Pasqua. Ma addirittura molti non sanno neanche che oggi è la festa della Santissima Trinità. E per questo non si uniscono al coro che la Chiesa fa salire di lodi, di adorazione, di ringraziamento alla Santissima Trinità per questa grandissima festa che noi celebriamo. La festa della Trinità, cari fratelli e care sorelle, è la festa del nostro Dio. Certamente il popolo cristiano, questo è frutto di una formazione non corretta, sente maggiormente alcune feste di santi o alcune feste della Madonna Santissima, che ovviamente in questo momento non vogliamo denigrare o offendere, ci mancherebbe altro, ma che devono essere inquadrati in quello che è il normale ritmo della vita della Chiesa. Una cosa è il nostro Dio che si è fatto conoscere in Gesù Cristo e che nella Scrittura ha mostrato la sua esistenza, e una cosa sono i santi che sono nostri fratelli, creature come noi, o la Madonna Santissima stessa, che è certamente la più eccelsa delle creature, ma sempre una creatura che non assurge né può assurgere mai alla grandezza, alla santità e alla bellezza che ha Dio stesso. E ovviamente noi che siamo qui per la festa della Trinità dobbiamo considerare come la nostra vita cristiana tutta si svolge nella luce della Trinità. Siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quel giorno benedetto che i nostri genitori ci hanno portato al fonte battesimale. E come dico sempre, mai li ringrazieremo abbastanza per questo dono. E la nostra vita si chiuderà, speriamo, quel giorno che Dio ha stabilito, nella modalità che Dio ha stabilito, speriamo con un sacerdote che ci darà il sacramento dell'unzione. Questo sacramento si dà proprio invocando la Santissima Trinità e facendo sulla fronte e sulle mani della persona ammalata il segno della croce. Comincia, o direi meglio, dovrebbe cominciare la giornata del buon cristiano, del cattolico, con l'invocazione del nome di Dio unitrino nel segno della croce. Dovrebbe concludersi la giornata del buon cristiano con l'atto di dolore, col ripensamento del male che può essere stato fatto durante la giornata, con l'offerta di tutto il bene che è stato fatto nel giorno, attraverso sempre il segno della croce che deve chiudere la nostra giornata. I momenti di gioia della nostra vita, quelli più intimi, più belli, pensate ai sacramenti dell'iniziazione cristiana, per esempio, la cresima, la prima comunione, la prima confessione, pensate anche agli altri sacramenti, il matrimonio, l'ordine sacro, sono tutti momenti, tappe che noi viviamo nella luce della Trinità. E anche nei momenti difficili, che cosa fa il buon cristiano? Si rivolge al Signore, non abbandona la fede, ma rinforza il suo rapporto con Gesù attraverso quegli insegnamenti che troviamo nel Vangelo e soprattutto attraverso una preghiera forte a Dio che è Padre, a Gesù che è fratello, allo Spirito che plasma in noi questa somiglianza sempre maggiore al Figlio di Dio, che è la nostra santificazione personale. Anche nei momenti difficili, dunque, ci avviciniamo di più al nostro Dio. E direi, guardate, noi viviamo in questa luce della Trinità, siamo immersi in questo mistero grandissimo che Gesù Cristo ci ha rivelato. Nella Scrittura, come accennavo qualche istante fa, noi troviamo la rivelazione di questo mistero, questo Dio misterioso che parla a Mosè dal roveto ardente, come abbiamo sentito nella prima lettura, troverà in Gesù Cristo una manifestazione piena. Così quelle pagine bellissime del Vangelo dove noi vediamo la Santissima Trinità presente, una per tutti, il battesimo di Gesù, vi ricordate? Gesù scende nelle acque del Giordano in mezzo ai peccatori, in mezzo a noi, e si sente dal cielo la voce del Padre che dice: questo è il mio Figlio prediletto, dovete ascoltarlo, dovete seguirlo. Mentre lo Spirito Santo scende in forma corporea su Gesù, che inizia la sua missione. Ma c'è di più: noi non soltanto siamo immersi in questo mistero, come vi facevo notare, la nostra vita religiosa, spirituale, si svolge tutta nella luce della Trinità, ma noi siamo parte di questo mistero. È bellissimo quel passaggio del capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni dove Gesù dice: io e il Padre verremo a Lui, prenderemo dimora di Lui. Quando noi siamo in grazia di Dio, cari fratelli e care sorelle, noi siamo abitati dalla Trinità. La Trinità divina abita nel nostro cuore. Noi siamo innestati, e questa idea non è mia, è di San Paolo. Siamo innestati in Dio, viviamo della vita di Dio. Il nostro respiro spirituale, il nostro sangue spirituale, il nostro calore spirituale vengono dalla stessa vita di Dio. E pensate, tra qualche momento, quando quelli che si sono preparati opportunamente faranno la comunione, che cosa succederà? Che il Figlio di Dio, vivo e vero, presente nell'Eucaristia, verrà realmente in ciascuno di noi, verrà a abitare la nostra vita. Ma io non posso dividere Dio, non può venire Gesù se non viene anche lo Spirito Santo, il Padre. E questo sarà un momento, il momento della comunione, in cui in un modo concreto, reale, io sentirò che Dio Trinità abita in me. Dovremmo essere più attenti. Allora, questo è il primo degli insegnamenti della festa di oggi, che saranno tre insegnamenti vi lascio in questa riflessione comune. Il primo è proprio questo: essere attenti a questo rapporto con la Trinità, rapporto strettissimo con la Trinità che noi abbiamo. Se volete un esercizio concreto, empirico, ve lo suggerisco, potete portare a casa il foglio della messa, o molti di voi hanno il libretto per seguire questi testi. Prendete una matita, segnate ogni volta che durante questa celebrazione, oppure quella di ieri, oppure quella di domani, oppure nelle vostre preghiere personali, ogni volta che noi nominiamo la Santissima Trinità. Eppure, guardate, noi non ci pensiamo. All'inizio della messa io sono andato un po' lento nel segno della croce, proprio per richiamare la vostra attenzione. Abbiamo già fatto il segno della croce, iniziato la nostra celebrazione. La messa della domenica è il momento più importante della settimana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Abbiamo poi chiesto perdono, provate a leggere la richiesta di perdono. Poi abbiamo recitato il Gloria, provate a leggere il Gloria con attenzione. La nostra preghiera è un richiamo continuo a questo rapporto con la Trinità. Ed è vero, come si dice nel proverbio, che tutti i salmi finiscono in gloria, no? Che vuol dire tutte le preghiere finiscono in quel modo lì, col richiamo alla Santissima Trinità. ma è anche vero che tante volte noi queste cose non le pensiamo affatto. Quindi primo suggerimento della festa di oggi, suggerimento concreto, perché noi siamo persone concrete, persone umane che vivono con i piedi attaccati a terra. Primo suggerimento è questo: considera, stai attento a tutte le volte che nomini il nome santo di Dio Trinità, di Dio uno e trino. Dice: mi piace molto Gesù. Ah sì, ti piace molto Gesù, e non ti piace allora quello che Gesù ti ha insegnato quando ha detto: prega in questo modo, Padre nostro, rivolgendoti a Dio. Un Dio che in tutte le religioni, nell'ebraismo, nell'islamismo e in tutte le altre religioni, pensate al paganesimo antico, è considerato lontanissimo e totalmente altro rispetto alla vita degli uomini. Il nostro Dio, Dio Trinità, è un Dio che si piega verso di noi, è un Dio che scende al nostro livello, perché l'amore è così: o trova due uguali o li fa uguali. Dunque il nostro Dio è un Dio che ha cura di noi, che pensa a noi, che ci ama, un Dio col quale noi dobbiamo essere in un rapporto, dicevo, stretto, un rapporto che dobbiamo considerare. Il secondo rapporto è questo della gloria di Dio. Noi per che cosa viviamo? Per che cosa la nostra vita è sofferta, impegnata, è laboriosa? Per quale motivo? Se non offriamo a Dio questo, se non è per la gloria di Dio, le cose della nostra vita vanno perse. Noi dobbiamo essere più compassati, più interiormente convinti di questa interiore partecipazione alla vita trinitaria. Ho preparato un testo che adesso vi leggo, che è stato scritto da Suor Lucia, un testo tratto da un libro che vi ho già raccomandato diverse volte, Le Memorie di Suor Lucia, sono due volumi, nei quali la suora, una dei tre pastorelli che ha visto la Madonna Fattima 100 anni fa, su ordine del vescovo e dei suoi superiori, racconta la storia delle apparizioni. E c'è questo passaggio bellissimo che vi leggo adesso, dove Suor Lucia, che quando scrive ha circa 25 anni, raccontando i fatti delle apparizioni, cioè di quando ne aveva 10, racconta come loro erano totalmente presi, totalmente pervasi dalla presenza di Dio. L'angelo che nel 1915 e nel 1916 le aveva preparati alle apparizioni della Madonna, essendo il messaggero di Dio, portava nel loro cuore, nella loro vita, la presenza di Dio. E dice Suor Lucia, adesso nel testo che vi leggo: ci sentivamo quasi annichiliti, annullati da questa presenza di Dio che ci prendeva totalmente. Facevamo sì le cose di tutti i giorni, ma presi da questa presenza di Dio. E poi dice Suor Lucia: questo non è avvenuto quando è apparsa la Madonna, eravamo sì felici, eravamo spinti a testimoniare, ma non avevamo in noi questo senso così profondo della presenza e del possesso che Dio aveva delle nostre anime, per quello che dicevamo prima, perché la Madonna non è Dio. E questa ragazza, che era una ragazza che non aveva studiato, che aveva imparato a scrivere da grande, che scrive queste cose molto semplicemente per il vescovo che gliele chiede, ha saputo con queste parole semplici tradurre questo sentimento della grandezza davanti alla presenza di Dio. Sentite: spinti dalla forza del soprannaturale che ci avvolgeva, imitavamo l'angelo in tutto, cioè prostrandoci come lui e ripetendo le orazioni che egli diceva. La forza della presenza di Dio era così intensa che ci assorbiva e ci annichiliva quasi completamente. Sembrava privarci perfino dell'uso dei sensi del corpo durante un lungo tempo. In quei giorni facevamo le azioni materiali come portati da quello stesso senso soprannaturale che a ciò ci spingeva. La pace e la felicità che sentivamo era grande, ma soltanto intima, con l'anima completamente concentrata in Dio. La fiacchezza fisica che ci prostrava era pure molto grande. Non so perché, le apparizioni della Madonna producevano in noi effetti assai differenti. La stessa gioia intima, la stessa pace e felicità. Ma invece di quella fiacchezza fisica, una certa agilità espansiva. Invece di quell'annichilimento nella divina presenza, un esultare di letizia. Invece di quella difficoltà nel parlare, un certo entusiasmo comunicativo. Vedete come questo senso della presenza di Dio, che era per questi tre bambini preparati dall'angelo, era totalizzante. Ma io vi dico, anche per noi è così. Deve essere così anche per noi, se cogliamo questa presenza di Dio nella nostra vita. E allora il secondo dei pensieri, delle raccomandazioni che vi faccio è questo: il gloria al Padre. Gloria al Padre è una preghiera fortissima. Quando ti senti triste, quando ti senti solo, quando ti senti scoraggiato, quando ti senti abbattuto, quando sei nella tentazione, la preghiera è da fare il gloria al Padre. Perché il gloria al Padre richiama la presenza di Dio che ti avvolge, che ti pervade e allontana dal tuo cuore il maligno. Perché il diavolo questo vuole, che la gloria che Dio solo merita sia data a Lui, che la gloria che Dio solo merita sia distratta dai nostri peccati, che noi orientiamo il cuore verso altre cose, altre persone. Il peccato è questo. Allora, a pensare che nella nostra vita, gli universitari per esempio, quello studio che fai pesante, quello glorifica Dio, fallo per Dio. Questo è molto bello. Le nostre donne in Sardegna, anche quando cucinavano o cucinano, ne conosco anche alcune adesso, quando facevano il pane, facevano sempre un segno di croce sulle cose che facevano e avevano questo ritornello continuo, continuo, pro amori de Deus Iada, per la gloria di Dio, per amore di Dio, per rispondere all'amore di Dio. Il gloria al Padre nella tua vita, detto col cuore, la preghiera più bella. Sapete, qualcuno, una signora mi ha detto: Don Chico, in tale chiesa fanno le preghiere di liberazione. Ah sì, molto piacere. E arriva tutta la gente da tutta la Sardegna in pullman. Molto piacere. Dice: perché non le fa anche lei? Beh, intanto perché non mi servono altri fedeli, mi bastano già i miei, sono qualche volta anche troppi. Secondo, perché non ho aperto un negozio, non sto cercando clienti. E terzo, perché non c'è bisogno di fare queste cose. Queste cose le potevano fare i sacerdoti nelle loro rispettive parrocchie, non c'era bisogno di andare col pullman da nessuna parte. E in più, ho detto a questa signora: ricordiamoci che l'esorcismo più grande è quello che facciamo noi quando diciamo il gloria al Padre, che fa fuggire il diavolo, perché glorifichiamo il nostro Dio che lo ha annientato e spinto nel più profondo dell'inferno. Ricordiamo questa glorificazione di Dio, è il secondo, a seconda delle raccomandazioni che vi faccio, come un compito stretto della nostra vita cristiana. Noi viviamo per glorificare Dio. Una mamma che lavora in ufficio, a scuola, dove volete voi, oppure che lavora in casa, che fa il pranzo, che fa i letti, che fa le pulizie, e che poi dice: ma tutto questo a cosa serve? Serve per la gloria di Dio se la offri. Questa cosa serve per la gloria di Dio se la offri. Questa preghiera del gloria al Padre sia presentissima nella nostra giornata. Non è necessario che noi facciamo cose importantissime. Penso che nessuno di noi mai uscirà nell'Unione Sarda, oppure al televisore, speriamo pure, no? Oppure al televisore, perché siamo gente semplice, gente normale. E Gesù l'ha detto: Padre, io ti benedico perché hai rivelato queste cose non ai sapienti, agli intelligenti, mai piccoli. Quindi grazie perché siamo persone semplici, persone normali, ma lì sta il fatto che noi possiamo glorificare Dio, possiamo amarlo noi e farlo amare, possiamo dare testimonianza di questo grande amore per il Signore. E l'ultima cosa che vi devo raccomandare nella festa di oggi è il segno di croce. Il segno di croce ci presenta come cristiani. Il segno di croce dice, col gesto e con le parole, i due misteri principali della nostra fede. Con le parole, l'unità e la trinità di Dio. E col gesto, il segno di croce, col gesto, l'incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù. Sapete, il posto che io occupo fisicamente qui sull'altare mi dà la possibilità non solo di essere visto, per questo l'altare è più in alto, perché comodamente possiate vedere la celebrazione dei divini misteri. Mi dà anche la possibilità di vedere però, e vedo di tutto. Vedo questi segni di croce orripilanti, fatti come se stiamo mandando via le mosche e i moscerini, col bacio finale della mano, del gomito, queste cose, il bacio finale nella croce non c'è, si fa l'asilo, quando le storie dicono manda un bacino a Gesù, manda un bacino alla Madonna, segno di croce si fa bene, si faccia sorridere, però è perché si imprima di più nel cuore la questione. Il segno di croce si fa bene, si fa ampio e si fa pronunciando le parole che indicano la Santissima Trinità. Pensare che questo segno di croce mi presenta come cristiano, dà testimonianza, dice io sono una povera mamma di famiglia, un povero papà, un semplice studente di ingegneria, che cosa posso dare come testimonianza? Fai bene il segno di croce, è una testimonianza grandissima. A me piace per esempio quando capita di essere in fondo al vialetto lì davanti a chiesa, quando passano i ragazzi per prendere il pullman, gli universitari, tantissimi fanno il segno di croce, tantissimi. E mi piace molto vedere questo. Ma guardate, la predica più bella, la testimonianza più bella è questa, fare il segno di croce, quando ti alzi, quando ti corichi, anziché stare appiccicato al televisore, a internet, spiccicati e consacra gli ultimi 5 secondi di lucidità a Dio. Quando passi davanti a una chiesa, quando sei a messa, quando vuoi ricordare la presenza del Signore, quando sei in difficoltà, il segno di croce, in modo che veramente la nostra vita possa essere ancorata in un modo cosciente, perché se no lo è lo stesso, ma in un modo cosciente a questo mistero grandissimo della Trinità. Mi diceva una persona, portano gli orecchini a forma di croce, le collane. Oh, io non sono contrario. Il Papa mi sembra che ha detto che non va bene, però io direi, ma perché non va bene? Se lo fai con rispetto, va benissimo. Va benissimo. Dice, ma aveva perle preziose, pietre di non so quale provenienza. Benissimo, benissimo. Porta la croce con rispetto, portala addosso alla tua persona, perché il segno dell'amore di Gesù è quello, è la croce. Gesù ci ha amato così, mettila nella tua camera, nella tua casa, perché lì regna Gesù. Porta la croce con rispetto. Certo, ha ragione il Papa, se diventa soltanto un gioiello senza riferimenti spirituali, tanto che posso portare la croce come posso portare un cornetto, un ferro di cavallo e cose di questo genere, ovviamente non va bene, ma siamo qui per far diventare buone anche quelle cose che magari sembrano almeno apparentemente insignificanti, il riferimento alla croce. E allora vedete come questa realtà del renderci conto dell'habitat spirituale nel quale viviamo ci porta veramente dentro il cuore della Trinità, questa festa bellissima che stiamo facendo. Dovremmo arrivare a questa coscienza che avevano i bambini di Fatima, che la presenza di Dio ci prende tutti, ci avvolge tutti, ci pervade in un modo che non sappiamo manco esprimere a parole, perché siamo abitati da Dio. Non siamo noi ad abitare la Trinità, ma la Trinità che vive dentro di noi. Guardiamo la Madonna Santissima. È figlia dell'Eterno Padre come noi, è sposa dello Spirito Santo ed è madre del Figlio di Dio, che in lei ha ricevuto la carne. E preghiamola di poter amare tantissimo la Trinità come ha fatto lei. E adesso per cortesia facciamo bene tutti insieme il segno della croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.